18 un minuto, eccoci, ciao da Mattia Guastafierro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 anche oggi i fatti che segnano questa giornata raccontati dalla redazione. Giovedì 9 aprile, oggi tante notizie. In primo piano ovviamente la guerra, gli attacchi di Israele in Libano che rischiano di condizionare la tregua tra Stati Uniti e Iran. La notizia però arrivata proprio pochi secondi fa è che dopo le bombe e le stragi di ieri, Netanyahu pochi istanti fa avrebbe ordinato di aprire negoziati diretti con Beirut. Ma quanto è affidabile questa apertura? Lo vediamo tra poco. In Russia, nuova stretta del Cremlino contro chi si batte per i diritti civili e politici nel paese. La Corte Suprema russa oggi ha messo al bando il Movimento Internazionale Memorial, l'organizzazione premio Nobel nel 2022. Pare che a Mosca sia in corso una nuova ondata di repressione. Stamattina è stata perquisita anche la sede del quotidiano di opposizione Novaya Gazeta. Queste le due principali notizie dagli esteri. In Italia invece cadono oggi 2 anni dalla strage di Suviana, l'esplosione alla centrale idroelettrica di Enel Green Power in cui morirono 7 lavoratori. Oggi la notizia è che ancora non si ha una verità su quanto accaduto quel giorno. Perché? Beh, perché i locali della centrale sono invasi dall'acqua e le indagini sono dunque ferme. Sempre dall'Italia c'è un nuovo grottesco capitolo della vicenda che riguarda il Ministero della Cultura. Dopo il no ai fondi per il documentario su Giulio Regeni, anche Aldro Vive, il film su Federico Aldrovandi, non è stato ritenuto meritevole di un contributo statale. E un altro nome si è dimesso dalla Commissione Cinema del Ministero, è quello di Ginella Vocca. Stasera noi avremo in onda con noi la madre di Federico Aldrovandi. Però la scena su tutti i quotidiani online, almeno da noi qui in Italia, se l'è presa Giorgia Meloni. Per la prima volta dopo la batosta al referendum, la Presidente del Consiglio si è presentata in Parlamento, ha detto tante cose, ma soprattutto questa.
Leggo ormai da settimane bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del governo, di rimpasti, di fase 2, 3, 4, di ripartenze, alchimie di palazzo, di un mondo caro ad altre maggioranze, ad altri partiti. Non c'è alcuna ripartenza da fare. Un passo indietro ad alcuni membri del governo che pure nell'esercizio delle loro deleghe avevano lavorato bene. Non sono state scelte semplici né indolori, a maggior ragione per noi che rimaniamo saldamente garantisti, ma abbiamo voluto ancora una volta anteporre l'interesse della nazione a quello di partito, perché non abbiamo tempo da perdere in polemiche infinite e pretestuose.
Non abbiamo tempo da perdere, Giorgia Meloni dunque che tira dritto, altro che fase 2, altro che rimpasti e ripartenze, il governo va avanti, dietro però all'aggressività dei toni che avete sentito, la Presidente del Consiglio non ha dato l'impressione di essere in gran forma, nessuna autocritica dopo il referendum, nessuna presa di distanza forte da Donald Trump. E anche nessun vero piano per l'ultimo anno della legislatura, a parte vaghe promesse sulla casa, investimenti sui salari per il 1° maggio, la solita stretta su sicurezza e immigrazione. A tutti gli effetti una leader senza più carte in mano. E così sentiamo Anna Bredice. Ciao Anna, benvenuta.
Sì, sì, buonasera, ciao. Sì, così, nel senso che sembra che l'obiettivo ora di Giorgia Meloni sia quello di arrivare alla fine della legislatura, battere tutti i governi per la durata del suo governo, della sua legislatura, quindi arrivare alla conclusione dei 5 anni per poter dire di essere stata la prima, insomma, negli ultimi decenni ad arrivare a tale traguardo. Sembra questo essere, diciamo, l'obiettivo da portare in campagna elettorale, per una campagna elettorale che sembra essersi aperta proprio oggi con il suo intervento, la sua informativa alle Camere, prima alla Camera poi e al Senato, che è stata considerata da molti proprio come un primo comizio da campagna elettorale, perché i toni sono stati quelli di sempre, cioè quello di cercare i motivi, i pretesti per attaccare l'opposizione, in particolare sull'immigrazione, sui temi della sicurezza, carezza, cercando quasi di provocarli anche in aula, no? Quando rideva dicendo alle posizioni vi vedo nervosi, cioè, cercando quasi di alzare, diciamo, il livello anche cercando lo scontro poi in definitiva, no? Che è quello e la. In pratica è la scena in cui lei si trova meglio. Insomma, questo è stato un po' il clima questa mattina del suo intervento alle Camere, dove è mancato, diciamo, un obiettivo importante, una proposta importante da portare avanti in quest'ultimo scorcio di legislatura, se non la riconferma del programma di governo, ma sono passati 4 anni poi in definitiva. Quindi c'è poco, c'è una misure spot che lei promette per il 1º maggio sulle case, sulla lotta alla mafia, diciamo l'annuncio di togliere la patria potestà ai genitori mafiosi, cioè che appartengono alla mafia, ecco, misure di questo genere. Nulla di concreto, soprattutto rispetto allo scenario che c'è adesso di grande crisi economica, del caro vita, dell'inflazione. Insomma, quindi sembra un
Questo sì.
discorso fatto 4 anni fa, solo che i 4 anni sono già passati.
Sono passati, sì, Anna, dici giustamente, a dare l'impressione di tutto questo, forse anche le facce di chi stava accanto a Meloni, Piantedosi in disparte per i suoi problemi, che conosciamo, il caso della giornalista Claudia Conte, ma anche Salvini poco partecipe, o sbaglio?
Sì, Salvini era lì che ascoltava, mentre appunto lei parlava, non ha mai applaudito, ha applaudito alla fine, quando lei si è seduta, alla fine del lungo intervento, è durato quasi un'ora, con insomma un volto abbastanza arrabbiato, ecco Salvini, rispetto anche a tutto il tema, cioè perché poi alla fine che cosa rimarrà in questo anno? Premere l'acceleratore sui temi sulla sicurezza, quelli che sono poi da temi di campagna elettorale anche per Salvini, il blocco navale, un blocco navale temporaneo che lei ha annunciato, insomma, quindi immigrazione, sicurezza, solo che sono temi che dovranno dividersi tra due partiti, la Lega e Fratelli d'Italia.
Le opposizioni invece, Anna, che impressione ti hanno fatto?
L'opposizione hanno sottolineato tutto questo, hanno sottolineato proprio la mancanza di come dire, di prospettive forti per il governo, se non appunto continuare su questo schema. Quindi hanno sottolineato questo aspetto, cioè del declino di Meloni, cioè che dopo è vero che oggi non ha parlato molto del referendum alla giustizia, se non all'inizio del suo discorso, però appunto lei si è ripresentata oggi dopo quella sconfitta. Il no mi riaccende, in pratica ha detto, cioè come dire, quel no mi porta ad essere più forte di prima. Invece è un no che peserà, proprio perché oggi si è vista una leader che usa sempre lo stesso tono, ma molto più debole.
E sentiamo anche appunto le voci delle opposizioni che tu hai raccolto. Sono Marco Saracino del PD, Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle e Angelo Bonelli di AVS. Ti ringraziamo, Anna.
Grazie a voi.
A Giorgia Meloni ha parlato di un paese che non esiste, ha raccontato un'Italia che invece all'ultimo referendum ha votato contro non soltanto la riforma della magistratura, ma anche contro le politiche messe in campo dalla Presidente del Consiglio, in particolar modo con il grande risultato che è arrivato dal sud, dalle grandi città e dai giovani, che più di tutti soffrono quelle che sono le scelte di Giorgia Meloni.
Più che un discorso alla nazione, mi è sembrato il post di un influencer che non si assume nessuna responsabilità, il nulla condito col niente, come se non governasse da 4 anni, ancora promesse come se non fosse a fine mandato, e ha cercato di respingere le accuse di subalternità a Trump, come se le azioni, le omissioni e le parole pronunciate fino a ieri non contassero nulla. Mistificazioni sulle cifre, ha raccontato un paese in crescita quando il paese non è in recessione solo grazie al PNRR, alla montagna di soldi che si sono trovati da gestire e che non hanno saputo gestire per rifar ripartire l'Italia. Addirittura un po' in bambola, in preda alle sue, ai problemi all'interno della sua maggioranza, sui quali non ha detto una parola, non ha detto una parola sull'affare senese del Mastro, che io trovo gravissimo.
Ma è il discorso del suo declino. Lei ha detto che oggi non si dimette, ma in realtà è stata l'apertura della sua campagna elettorale, con un discorso da campagna elettorale fatto nel Parlamento della Repubblica Italiana. Questa è la narrazione e la strutturazione del linguaggio di Giorgia Meloni: vittimismo e individuazione dei nemici, individuare un nemico. Il punto è che lei governa l'Italia, non è in grado di dare risposte dal punto di vista economico e sociale, hanno tagliato i fondi sociali, hanno tagliato i fondi per la casa.
Così Marco Sarracino del PD, Vittorio Baldino del Movimento 5 Stelle e Angelo Bonelli di AVS, intervistati dalla nostra Anna Bredice. Queste le loro letture del discorso di Meloni. Ci torneremo ancora stasera su questo e sulla sensazione anche di un governo al capolinea politico, come erano anche i giudizi, le impressioni che avevano questi esponenti dell'opposizione. Tutto questo stasera all'orizzonte delle 20, più tardi. Ma velocemente all'orizzonte di Radio Popolare vediamo gli altri fatti, apriamo il capitolo guerra. Nel limbo tra l'annuncio della tregua e l'inizio dei negoziati c'è il Libano. Ieri ve lo abbiamo raccontato, i pesantissimi raid israeliani su Beirut, la strage di oltre 200 persone. Anche oggi ci sono stati diversi attacchi, un ordine anche di evacuazione nel sud della capitale libanese, che non sappiamo ancora in realtà se abbia avuto poi un seguito di bombe. Il Libano però, dicevamo, nel limbo, perché non è ancora chiaro se l'offensiva di Israele condizionerà la tregua e i negoziati, facendoli addirittura saltare. La novità però è che pochi minuti fa Netanyahu avrebbe ordinato di aprire al più presto negoziati diretti con Beirut. Allora saluto Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire. Benvenuta Lucia.
Salve, buongiorno, buon pomeriggio a voi.
Allora Lucia, un'apertura credibile, affidabile, quella di Netanyahu che abbiamo sentito pochi istanti fa?
Beh, come può essere qualsiasi cosa provenga da Netanyahu, quindi va sempre presa con beneficio di inventario. Sicuramente è interessante e importante che si parli di un negoziato diretto tra Israele e il governo libanese sul disarmo di Hezbollah. Disarmo evidentemente molto problematico per la fragilità del governo libanese e per ancora la capacità che ha Hezbollah di, sia in termini di controllo sia in termini di ancora di armamenti, ma sia anche perché questa guerra, se c'è una cosa che è riuscita, è quella di restituire in qualche modo credibilità a Hezbollah, una credibilità che aveva perso dopo la precedente guerra. E perché quello che appunto di fronte ai bombardamenti israeliani, per molti sciiti, non tutti ovviamente, però una parte della comunità sente che comunque Hezbollah è l'unica che possa difenderli.
Ma No, concludi pure Lucia.
No, quindi sicuramente è una notizia quella dell'ordine da parte di Netanyahu, ovviamente ordine, immagino, indotto da Trump, di aprire. Poi che si arrivi a una conclusione, questo al momento non lo possiamo dire, però appunto sicuramente, ecco, questo apre un nuovo scenario rispetto a ieri, almeno apre una possibilità di scenario rispetto a ieri, che il Libano sembrava condannato a dover essere smembrato e vittima di bombardamenti.
Tra poco torniamo anche su questo aspetto, perché è stato poi il cuore di un tuo pezzo uscito questa mattina su Avvenire. Ma si è capito rispetto a questa apertura ai negoziati diretti con Beirut se farà parte delle trattative poi di Stati Uniti e Iran, o è un capitolo proprio a parte, parallelo?
È un capitolo parallelo, perché ovviamente le due cose sono contigue, però La notizia è il nego, almeno da quello che si capisce ora, il dialogo Israele-Libano. Israele è governo libanese e il tema centrale è il disarmo di Hezbollah, quindi un capitolo parallelo, evidentemente contiguo rispetto alla questione Iran.
Ecco,
Ovvio che poi la
sì.
questione dei proxy verrà analizzata anche in Pakistan, però questo è appunto l'attore nuovo qua, sono i due nemici storici, Israele e Libano, che si parla.
Sì, considerando il fatto che ci sono stati diversi capitoli dello scontro tra Israele ed Hezbollah, Hezbollah è sempre rimasto poi lì, sembra difficile immaginare che si possa arrivare a un disarmo visti i precedenti.
Visti i precedenti, sì, e questo è il problema, anche perché il governo libanese non sembra avere la forza di poter disarmare Hezbollah. Questo è il punto. E d'altra parte, appunto, specialmente appunto con un Israele di mezzo, cioè se l'ordine di disarmo è un ordine al governo libanese che viene da Israele, qua c'è appunto una componente nazionalista forte della comunità sciita. E il punto, secondo me, da analizzare è: posto che questo dialogo si apra su Hezbollah, l'altra questione, cioè quella della fascia di sicurezza e della presenza israeliana, sarà
Ecco.
parte del negoziato o no? Perché potrebbe cambiare questo, nel senso che se il disarmo fosse abbinato a un effettivo ritiro israeliano e a un'effettiva appunto rinuncia alla distruzione già in parte avvenuta di villaggi lungo una fascia peraltro molto ampia, una ventina di chilometri dal confine, questo potrebbe essere in qualche modo rendere accettabile un passo indietro di Hezbollah. Al momento però i risultati, ecco, io mi limiterei a stare sull'apertura del dialogo, questa è nuova, si attendeva dal 2 marzo che ci fosse questo famoso dialogo, quali risultati potrà e quali disponibilità Israele darà, cioè che
Certo.
garanzie, perché qua si tratta di garanzie reciproche, da una parte Hezbollah che ha già fatto un piano di riarmo e non si è evidentemente disarmato perché sennò non avrebbe avuto la capacità di risposta che sta avendo, dall'altra Israele che non si doveva ritirare, non si è ritirato, anzi, dal 2 marzo continua ad annunciare un aumento della propria presenza nel sud del Libano. Quindi questo resta da capire.
Sì, perché poi la sensazione è che l'obiettivo di Netanyahu sul Libano rimanga sempre quello e forse quello che vuole ottenere anche da un possibile negoziato, cioè espandere la sua, non solo la sua zona di influenza, ma proprio la presenza nel sud del Libano, quel progetto che abbiamo più volte osservato di grande Israele che si allarga anche oltre il confine con il Libano.
Questo è il piano di Netanyahu. Il punto non è solo Netanyahu, in questo caso è se Trump gli dà il via libera o no per portarlo avanti. Fosse solo per Netanyahu, Netanyahu avrebbe probabilmente, ma quasi certamente, proseguito i raid a tappeto. Lo ha fatto il giorno appunto del cessate il fuoco per dimostrare che il suo interesse è appunto quello di conquistare una fascia di Libano. Trump glielo permetterà o no? Questo è il
Il
tema.
tema, sì, e a proposito di Trump, sì, erano arrivate notizie che Trump avrebbe chiesto a Netanyahu di ridurre l'intensità degli attacchi per garantire il successo dei negoziati con l'Iran. Ovviamente Trump non può permettersi che queste trattative saltino col rischio che venga chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz. Resta il fatto però, Lucia, ed è l'ultima cosa che ti chiedo, che come tu spiegavi in quel tuo pezzo, il fragile, indifeso Libano sembra essere la vittima predestinata di qualunque trattativa, poi al di là di quelli che saranno alla fine i risultati di questo negoziato, ma la posizione del Libano resta sempre quella, purtroppo.
Il punto è che il Libano ha poche armi e interessa poco. Io sono rimasta abbastanza perplessa ieri dal fatto che ci mettessero tanto le cancellerie occidentali. In questo caso, per una volta, è stata un'eccezione positiva l'Italia nel denunciare la strage, nel dire qualcosa sulla strage di più di 200 persone, più di 1.000 feriti. Posto che ci fossero dei membri di Hezbollah da eliminare, sempre che appunto, appunto le persone non vadano arrestate ma eliminate, ma In qualsiasi caso, la giustificazione che centinaia di vite potessero valere quella di un miliziano e che nessuno in Occidente si sdegnasse mi faceva capire quanto poco interessasse il Libano. Forse un silenzio ancora più assordante che su Gaza, non so.
Decisamente. Lucia Capuzzi, ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi oggi.
Grazie, grazie a voi.
Alla prossima, buon lavoro.
Grazie, grazie ancora.
Era Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire. Ora, prima di dare la linea al giornale radio, un salto in Russia, perché da lì arriva un'altra notizia importante dagli esteri in questa giornata. Per quella che a tutti gli effetti sembra essere una nuova ondata di repressione contro chi si batte per i diritti civili e politici in Russia. E non solo, parliamo nello specifico di Memorial, l'organizzazione premio Nobel nel 2022 che ricorda i crimini dell'epoca sovietica e non soltanto. Oggi la Corte Suprema russa ha deciso di mettere al bando il movimento internazionale Memorial, classificandolo come organizzazione estremista. Cinque anni fa era già stato messo al bando il Centro per i diritti umani della stessa organizzazione e poi sempre stamattina, pochi minuti dopo questa notizia, si è saputo che ci sono state perquisizioni anche nel quotidiano di opposizione russo, Novaya Gazeta. Allora, in merito a quello che è successo oggi, ma quello che sta succedendo in tutto questo periodo in Russia, a Mosca, forse un po' meno sotto i riflettori come in altre occasioni, ovviamente per quello che è invece il contesto della guerra in Medio Oriente che si prende le prime pagine dei giornali, noi abbiamo intervistato Andrea Gullotta, che è il presidente di Memorial Italia. Innanzitutto gli abbiamo chiesto che cosa significa adesso dichiarare Memorial come gruppo estremista.
Significa che da questo momento in poi purtroppo Memorial cessa di esistere in Russia, che ogni attività è bandita e che i rappresentanti, gli attivisti, i volontari di Memorial rischiano di avere conseguenze penali per il solo fatto di essere rappresentanti di Memorial e rischiano di avere conseguenze anche persone che in Russia mettono un like su Facebook o divulgano qualsiasi tipo di materiale preparato da Memorial. Fondamentalmente è un'associazione che ha dedicato la sua attività e la sua vita per anni al rispetto dei diritti umani e alla memoria storica, è trattata come un'organizzazione criminale.
Cosa teme Putin da voi?
Ma credo che le due principali attività di Memorial, cioè quella del monitoraggio del rispetto dei diritti umani e della salvaguardia della memoria storica, siano due punti assolutamente pericolosi per il regime, che sulla una versione distorta della memoria storica punta molto per la sua narrazione anche interna, e sui diritti umani abbiamo visto benissimo quello che fa, cioè li viola in continuazione sia in Ucraina sia nel suo proprio territorio, nelle proprie carceri.
Abbiamo letto anche di provvedimenti verso Novaya Gazeta, è così?
Sì, parallelamente, qualche minuto dopo, da stamattina è cominciata una perquisizione negli uffici di Novaya Gazeta, una perquisizione particolarmente intensa, non sono stati ammessi gli avvocati all'interno, sono state bloccate le comunicazioni con l'esterno, le notizie che hanno gli attivisti sono scarsissime, si teme che ci sia una stretta anche su quel versante. Fortunatamente Muratov è all'estero, il direttore premio Nobel per la pace, però insomma, questo non è detto che possa difendere in alcun modo la redazione di Novaya Gazeta, che in questo momento è sotto attacco.
Ve l'aspettavate una stretta, un giro di vite così in questo momento e soprattutto perché arriva a questo punto?
Ma noi abbiamo sempre atteso repressioni e stile di vite. Il problema è che avvengono a una velocità che noi abbiamo difficoltà a prevedere, così come è stato con la chiusura di Memoriale Internazionale prima della guerra, che poi è stata in qualche modo anticipatrice di quello che sarebbe stato l'aggressione su larga scala dell'Ucraina. Anche in questo caso, fra la prima notizia e la decisione presa dalle istituzioni è passato pochissimo tempo, e questo chiaramente significa che abbiamo avuto anche poco tempo per reagire a questa situazione. Detto questo, preoccupa che ci sia anche questo attacco a Novaya Gazeta e fa pensare che, come l'altra volta, ci sia qualcosa in pentola e dobbiamo prepararci forse a qualcosa di peggio, anche su altri versanti.
Perché proprio in questa fase questa stretta da parte di Putin?
Beh, è difficile dirlo, chiaramente, non essendo nelle stanze del potere, ma l'impressione che abbiamo tutti quanti è che il crollo della pressione internazionale dovuto al cambio di politica da parte degli Stati Uniti dall'inizio dall'avvio dell'era di Trump sicuramente ha permesso al regime di avere maggiore spazio per dedicarsi alla repressione interna e per intensificare alcune operazioni. La sensazione è che sia una conseguenza in qualche modo legata di questo atteggiamento. Però ripeto, la verità la sapremo soltanto se e quando avremo accesso alle carte del potere.
Ma c'è anche un tema di insofferenza dell'opinione pubblica, della società civile verso il governo in questo momento, e dunque così si spiega anche una stretta?
Potrebbe essere un'ipotesi, quello che sappiamo per certo è che al di là di quello che dice il regime, la guerra continua a essere osteggiata da moltissime persone, che non ha il sostegno che si crede abbia all'estero Putin in questa iniziativa, che c'è molta stanchezza nei confronti delle tante limitazioni che sono arrivate in conseguenza della guerra, e forse anche effettivamente. E questo continuo mandare al macello giovani soldati, si parla addirittura di 1 milione fra feriti e morti, può cominciare ad avere anche il suo effetto sulla popolazione, a corrodere un pochino quello che è l'adesione al regime.
Ho letto anche che internet è stata chiusa, è stata bloccata in questi ultimi mesi.
Sì, è un provvedimento di qualche tempo fa ed effettivamente mettendo tutti quanti i tasselli insieme sembra che ci sia un puzzle che stia portando verso una chiusura sempre maggiore. Se fino a poco tempo fa in Russia era ancora consentito andare sui siti bloccati tramite il VPN o ad esempio continuare a fare le operazioni Memorial all'interno di quelli che erano i strettissimi perimetri concessi dalla legge, adesso non lo è più. Sembra che si stia andando verso una chiusura totale di tutto.
Così Andrea Gullotta, presidente di Memorial Italia. Linea adesso alle notizie del giornale radio, poi torniamo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Avete sentito poco fa il GR, tra i titoli c'era anche un nuovo grottesco capitolo di questa vicenda che coinvolge il Ministero della Cultura. Dopo il no ai fondi, ai contributi per il documentario su Giulio Regeni, adesso anche Aldrovive, il film su Federico Aldrovandi, morto a Ferrara nel 2005 per le percosse della polizia. Vi ricorderete sicuramente la storia e nei cuori di tutti noi la vicenda di Federico Aldrovandi. Anche il film sulla sua storia non è stato ritenuto meritevole del contributo statale. E nel frattempo un altro nome della Commissione Cinema del Ministero che si occupa di erogare questi finanziamenti, Ginella Vocca, si è dimessa in polemica con il Ministero e con il Ministro Alessandro Giulia. Un caso che pian piano che passano i giorni continua a allargarsi sempre di più. Noi abbiamo in linea con noi oggi Patrizia Moretti, che è la madre di Federico Aldrovandi, che ringrazio tantissimo per essere con noi. Saluto, benvenuta Patrizia.
Grazie a voi, ciao, vi saluto.
Allora Patrizia, lei oggi ha commentato questa nuova notizia, questa nuova vicenda che riguarda poi direttamente la sua famiglia, ha detto: nulla di nuovo, di temi come l'omicidio di Federico non si doveva parlare, c'era una strategia di insabbiamento e si va avanti così. Ecco, che cosa intende esattamente?
Beh, voi che ci seguite da sempre sapete che anche 20 anni fa la storia di Federico avrebbe dovuto passare sotto assoluto silenzio, le notizie non dovevano trapelare, ci sono state molte difficoltà anche da parte delle testate prima locali, poi nazionali, nel pubblicare poi la notizia e gli eventi, il processo e tutto quanto. E diciamo che la strategia del silenzio ci ha accompagnato fin da subito, silenzio che è stato poi infranto dall'attenzione pubblica e dal giornalismo che si è giustamente interessato e ha approfondito, semplicemente per informare le persone. Poi ciascuno ha deciso se seguire o no la vicenda, però il silenzio che deve coprire omicidi, io parlo per quello che conosco, omicidi che sono stati commessi da componenti delle forze dell'ordine, non è una notizia da dare. È una notizia piuttosto da nascondere e veicolare l'informazione sul buonismo e sui vari telefilm che vediamo continuamente, dei poliziotti buoni, che per carità sono sicuramente la maggioranza, come no, però credo che conoscere approfonditamente la trasparenza su queste vicende sia una garanzia per i cittadini, ma anche per i componenti delle forze dell'ordine onesti. È questo che noi abbiamo sempre chiesto.
Un silenzio, Patrizia Moretti, che deve continuare a esistere anche 20 anni dopo, dopo che la verità, almeno una parte della verità, è già emersa. Deve continuare a resistere quel silenzio, secondo qualcuno, dunque?
Secondo me il ventennale che abbiamo appena vissuto nel 20 anni dopo, nel 2025, 20 anni dopo l'omicidio di Federico, che è stato ricchissimo di eventi e di ricordi a molti livelli, sia artistici che da parte di anche istituzioni, anche il comune, la regione, insomma moltissimi hanno ricordato Federico. Forse tutto questo rumore dà ancora fastidio a qualcuno. Ecco, io non so esattamente quali siano i parametri di valutazione per i finanziamenti delle opere di cinema. Mi ricordo che quel film che comunque si farà, l'ideatore e produttore Stefano Muroni di Controluce mi ha detto che il film lo farà in ogni caso, e mi ha detto anche che i finanziamenti sono andati ad opere importanti, con molto dispendiose. Beh, cioè, insomma, in generale io penso che le opere che già godono di finanziamenti sia pubblici che privati forse non hanno tanto bisogno quanto invece le opere di artisti emergenti, innovative e di carattere anche sociale, che fanno bene a tutti. Quindi le scelte effettuate in questo caso sono, a parere mio, discutibili.
Sono discutibili assolutamente. Giuli, il ministro, anche parlando del caso del documentario su Giulio Regeni, però ha voluto con fermezza respingere qualsiasi accusa di censura e ha detto che non c'è mai stato condizionamento politico. Ma allora, insomma, né io né lei siamo esperti di come funzionano quelle commissioni, nonostante abbiamo avuto ospiti diversi componenti di quelle commissioni che ci hanno spiegato i meccanismi complessi anche di erogazione dei fondi. Ma come ce le possiamo spiegare se non come condizionamento politico, allora?
Ma cioè, io non lo so a questo punto, anche 20 anni dopo, se è un vero, cioè, più che un condizionamento politico di un partito questo o quello. Io ho sempre visto nel corso di questa vicenda che gli insabbiamenti, specialmente all'inizio, io ripeto, posso parlare solo per l'esperienza personale e per quel po' che ho vissuto di altri casi, non è politica di destra o di sinistra, c'è, perché per esempio la questura di Ferrara del 2005 era guidata da una persona che sembrava illuminato di sinistra e poi invece era il principale insabbiatore di tutta la vicenda. Quindi non voglio pensare, non lo so se sia un condizionamento proprio di carattere politico. Io finisco sempre con l'identificare questi condizionamenti con le persone. Allora, a prescindere dall'orientamento o dal partito politico, ci sono persone, dal mio punto di vista, migliori o peggiori. Sicuramente i condizionamenti ci sono stati e sicuramente sono importanti, suppongo, a quel livello, certamente. Però io non dico che è il partito che lo fa. Io dico che sono persone con certe caratteristiche. E questo, alla fine della mia esperienza ventennale, mi convince sempre di più.
Senta, Patrizia Moretti, di cosa parla il film Aldro Vive e quando lo potremo vedere?
Se le cose vanno avanti così come speriamo, l'anno prossimo. Il film è liberamente tratto dalla storia di Federico. Cioè, io ho letto naturalmente la sceneggiatura che è stata scritta dal regista Manuel Penati insieme alla compianta moglie di Stefano Muroni, la Valeria Luzzi, purtroppo non c'è più, e comunque è una storia liberamente tratta, ma che induce a pensare molto su quello che è accaduto, e sicuramente è una storia che non è, cioè è un film, non è, diciamo, il documentario che abbiamo già visto e che ha vinto il Davide Donatello.
È stato morto un ragazzo, certo.
Di Filippo Vendemiati, è un film. Però ogni opera artistica che induce a pensare e ad approfondire questi temi è importantissima. E quindi auguro tutto il meglio a quest'opera e la sostengo fortemente.
E l'aspettiamo noi con passione, grande attesa, e magari si può anche organizzare di proiettarla qui nei nostri studi, in qualche modo, nel nostro auditorium.
Magari.
Patrizia Moretti.
Certo, magari.
Davvero grazie per essere stata con noi, un abbraccio a tutta la redazione come sempre, continuiamo a sentirci.
Grazie, grazie, un abbraccio anche a voi.
A presto.
Presto.
Thank you.
Dreams, i Cranberries a Radio Popolare, questo è l'Orizzonte. Le 18:46 minuti di questo giovedì 9 aprile. Giovedì 9 aprile, esattamente 2 anni fa, la strage di Suviana. L'esplosione alla centrale idroelettrica di Enel Green Power, in cui morirono 7 lavoratori. La notizia, purtroppo, di questi giorni è che ancora non si sa una verità su quanto accaduto quel giorno. Perché? Perché le indagini sono ferme, poiché i locali della centrale idroelettrica sono ancora invasi dall'acqua. E dunque ancora gli inquirenti non possono fare tutti gli accertamenti del caso. A Suviana oggi c'è stata una commemorazione per ricordare i 7 lavoratori morti nell'esplosione. Il nostro Alessandro Canella di Radio Città Fujiko ha intervistato in quell'occasione i membri della CGIL che erano lì, che hanno organizzato anche la commemorazione, Francesca Redavid della segreteria confederale della CGIL e Michele Bulgarelli, segretario della CGIL di Bologna.
Non sono ancora cominciate praticamente le indagini, perché abbiamo ancora 3 piani allagati dove si dicono che non si può lavorare in sicurezza per recuperare, e naturalmente questa è una tragedia nella tragedia, sia per il futuro della centrale, perché pure questo è un elemento, il lavoro e il futuro della centrale, sia per capire la verità, non solo per individuare le responsabilità, ma anche per capire cosa, come e perché è successo, perché naturalmente c'è anche questo elemento, capire cosa e come e perché è successo è indispensabile per capire cosa va fatto e cosa non si deve fare. Quindi noi diciamo che va accelerato tutto, non si può continuare a rinviare, sono 2 anni come veniva detto e ancora è tutto assolutamente fermo.
Sì, e accertate le responsabilità, invece la verità è ancora sepolta sotto 3 piani pieni d'acqua. Noi abbiamo voluto come CGIL quest'anno organizzare un evento e un ricordo su 3 giorni, perché abbiamo convocato una conferenza stampa il 7 per denunciare una serie di aspetti, quello della necessità di accelerare le procedure affinché si possano chiudere le indagini, avviare il processo per arrivare alla ricostruzione dei fatti, anche per evitare che una situazione simile si possa verificare in un'altra centrale, per accertare le responsabilità e per arrivare a una giustizia per i colleghi, per le famiglie, per i lavoratori, per tutti i lavoratori di Bologna che scioperarono 2 anni fa e per tutta la comunità che chiese verità e giustizia dal palco dello sciopero generale cittadino. 2 giorni fa io ringrazio anche la stampa perché ha permesso, raccontando, dando notizia di quell'appello, di aprire un dibattito pubblico. Noi abbiamo denunciato 2 giorni fa che in mezzo alla crisi energetica non c'è nessun piano di riapertura di quella centrale. E devo dire, è molto importante che nella giornata di ieri il Presidente della Regione ha raccolto e fatto suo quell'appello chiedendo risposte certe.
La CGIL dunque che chiede ancora verità e giustizia per i morti dell'esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana, esplosione che avveniva esattamente 2 anni fa. Alle 18:50 minuti le notizie da Milano e dalla Lombardia con Luca Parena in studio. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Il dibattito in questi giorni è, non so dire se monopolizzato, però insomma è uno dei grandi temi che affronterete a Metro Regione alle 19:45 minuti. Dalla manifestazione sulla remigrazione ormai annunciata da Matteo Salvini, dalla Lega, che ci sarà a Milano il prossimo 18 aprile, cioè tra poco più di 10 giorni, cioè poco meno di 10 giorni, a una settimana dal 25 aprile. Che cosa sappiamo oggi?
È così, è sicuramente un tema di discussione, anche di polemiche, non lo diciamo da oggi, insomma, abbiamo parlato già ieri, ad esempio, di questo ordine del giorno che sarà presentato nel prossimo Consiglio Comunale a Milano, un ordine del giorno della Presidente del Consiglio di Palazzo Marino, Elena Buscemi.
L'abbiamo avuto in onda qui ieri
sera.
Esatto,
e che oggi, tra l'altro, che è giorno di seduta a Palazzo Marino, ha fatto anche discutere, ci sono stati degli attacchi, delle polemiche, dei consiglieri comunali leghisti per questa iniziativa della presidente del Consiglio Comunale. Poi vi abbiamo anche raccontato nell'edizione di stamattina che si preparano le contromanifestazioni, le iniziative che faranno le forze sociali, politiche, quel giorno lì, il 18 aprile, sono già state annunciate per il momento con ritrovo in Largo Cairoli, in Piazza Tricolore, ma su questo ci sarà sicuramente modo di tornare poi nell'imminenza di quella giornata. Oggi ci soffermiamo un pochino di più sulle divisioni che sta suscitando questa iniziativa della Lega, come dicevi, insieme agli alleati del gruppo dei patrioti in Parlamento europeo.
Divisioni anche nella stessa destra.
Esatto, perché se Fratelli d'Italia al momento è rimasta in silenzio, valuta, vedrà anche a proposito di questo ordine del giorno che ci sarà in Consiglio Comunale, Forza Italia ad esempio invece ha preso posizione in maniera più netta contro questa iniziativa così fortemente voluta invece dalla Lega e da Matteo Salvini in prima persona, definendola un'iniziativa sbagliata che manda appunto un messaggio razzista e che quindi non va bene che venga fatta in Piazza Duomo. Forza Italia però appunto alleata della Lega e di Fratelli d'Italia al governo in Regione Lombardia e anche all'opposizione qui a Milano.
Certo.
La novità di oggi è che Forza Italia Milano ha annunciato un'iniziativa per il giorno del 18 aprile, un evento che è stato presentato come dedicato all'impegno sociale e civile delle seconde generazioni e l'ha annunciato il responsabile del Dipartimento Immigrazione di Forza Italia a Milano, Amira Trus, che dovrebbe essere in linea con noi. Buonasera Trus.
Benvenuto.
Salve, buonasera a tutti. Eccoci.
Eccoci qua. Per prima cosa le chiediamo un po' di spiegarci come si svolgerà questa iniziativa, che cosa dovrebbe accadere quindi il 18 aprile con Forza Italia.
Intanto sì, io ho una sensibilità particolare perché ho origini tunisine e sono un giovane di seconda generazione che è nato e cresciuto in Italia, è stato sempre ben accolto, sono stato sempre giudicato sul merito e sentire delle iniziative fatte dalla Lega per una fantomatica rimigrazione di persone che sono cittadini italiani è vergognoso, quindi non si può accettare neanche da un partito liberale, anche se i leghisti sono alleati di governo, non si possono accettare determinate piazze da esponenti che fanno delle manifestazioni di piazza quando sono membri del governo, quindi protestano contro loro stessi, cioè è inaccettabile. Per questo motivo io come responsabile, dato la mia sensibilità politica sul tema, mi organizzerò con dei giovani di seconda generazione che sono nati e cresciuti qui in Italia, che fanno gli avvocati, i medici, insegnanti, che sono parte del paese, che contribuiscono anche alla vita sociale, al PIL del paese, di scendere in piazza, di dire basta con questi slogan, con questa politica che non porta un bel nulla di proficuo per il paese, ma alimenta solo odio e divisione sociale. Non è più accettabile, soprattutto da gente delle istituzioni che governa il paese, fare una piazza con inutile, tra l'altro. E poi dove? A Milano. Milano che è la culla del multiculturalismo, dove ci sono centinaia di nazionalità, dove ci sono gente per bene che lavora, e debbono sempre emergere le mele marce che sono presenti in ogni società e che la Lega regolarmente, a posto di dare megafono alla maggior parte delle persone che lavorano in modo onesto, danno il megafono alle piccole mele marce che molto spesso delinquono o fanno dei reati.
Atrus, per me le sue parole sono importantissime, soprattutto perché pronunciate da un esponente importante come lei è di Forza Italia, dunque capiamo anche insomma la questione tutta interna alla destra, però le chiedo, la sua posizione è una posizione anche del suo partito a livello locale, ma anche del partito a livello nazionale, questa sulla remigrazione?
Allora, a livello locale si sono espressi consiglieri comunali come la Giovanati, che ha fatto anche oggi un ordine del giorno e ha attaccato duramente questa iniziativa pubblicamente, il coordinatore regionale della Lombardia Alessandro Sorte anche è stato contrario a questa linea, questa piazza, ovviamente come fa un partito anche dirigente a livello nazionale, non ho avuto modo di sentirli, però come fa un partito liberale che Forza Italia, un'ala moderata che per l'integrazione corretta ad accettare questa piazza.
Da Roma non è arrivato nessuno stop alla sua iniziativa dunque?
A me ad oggi nessuno mi ha stoppato la mia iniziativa e io continuerò a farla, sono membro del partito, ho le mie idee politiche anche sulla facsimile di Marina Berlusconi, di quello che in questi giorni chiede rinnovamento, chiede diritti. Io sono in linea col partito.
Riconoscerà però a Trus che la Lega, un alleato di Forza Italia a tutti i livelli, ha deciso di investire molto su questo tema della remigrazione. Come si riesce quindi ad avere un rapporto sereno con questi alleati nel momento in cui chiedono...
Non si condivide l'immigrazione, insomma. Le politiche esatto. sull'immigrazione sono prioritarie per la Lega.
Sì, ma ho capito, però la Lega deve fare la realtà dei conti e nell'atto pratico la Lega è al governo del paese, ma cosa rappresenta fare una manifestazione di piazza in uno scenario di, dove c'è a livello internazionale guerre, conflitti, fomentare l'odio quando si è un esponente del governo, piuttosto facessero le leggi. Che promettono di fare.
Restando invece su Forza Italia, avrà modo di chiederà a Tajani se condivide questo suo pensiero e quello appunto dei suoi colleghi di Forza Italia a Milano e in Lombardia?
Assolutamente, io mi batterò affinché i miei dirigenti partecipano alle iniziative che porteremo avanti il 18 aprile, la controiniziativa, e mi batterò affinché ci siano anche i dirigenti del partito per dissociarsi da questa piazza di odio che la Lega vuole organizzare.
Voi sapete già dove farete la vostra iniziativa?
Adesso siamo in fase di valutazione e vediamo con le autorizzazioni comunali dove è più sicuro fare la contromanifestazione. E a breve daremo annuncio anche dove verrà svolta la contromanifestazione.
Un'ultimissima cosa, a Trus siamo in chiusura, dunque immaginiamo a livello locale, insieme a lei, ma insomma a chi condivide la sua posizione, se si dovessero creare sponde per politiche su immigrazione e cittadinanza con le forze di opposizione, cioè con la sinistra, lei è favorevole anche a cooperare con loro?
Ma Forza Italia ha proposto lo Ius Scholae. E si era battuto nonostante la Lega era contraria a questa proposta di legge. Forza Italia ha delle idee chiare, vuole premiare il merito, lo Ius Scholae che dà la cittadinanza a delle persone dopo un conseguimento di un ciclo scolastico è una legge di buonsenso, da un partito di buonsenso, che riconosce i cambiamenti della società.
Siamo arrivati alla fine, Trus, dobbiamo fermarci, ma è chiarissimo il suo concetto, il messaggio, e la seguiremo allora anche nelle iniziative. Grazie davvero, alla prossima.
Grazie.
Grazie mille.
E grazie a Luca Parena, dobbiamo andare subito a linea esteri con Martina Stefanoni. Ciao.